Le 12:10, questo è il Time Magazine e come sempre ormai, ogni giorno intorno a quest'ora, si apre così spontaneamente come il post che si autogenera, il Time Magazine si apre a mezzogiorno la parentesi dedicata a Palermo produttiva e oggi torniamo ad avere come ospite il nostro editore Lello Sanfilippo con il nostro Conte, che non è il presidente del Consiglio, è il nostro Conte, Salvatore Conte, e quindi oggi focus sicuramente incentrato, come dire, sugli aspetti economici delle partite IVA. Diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti, buongiorno Lello.
Ciao Massimo, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche, lo vedo, finalmente lo vedo anche inquadrato. Il nostro Conte, il nostro Salvuccio Conte, che ha una carica, non ha una carica da premier, ma ha una competenza verosimilmente pari, se non superiore, mi permettete di dire.
Non facciamo paragoni, dice lui.
Non penso.
È perché è una di quelle cose per cui a noi piacciono tanto le parole, alle quali però poi devono seguire i fatti. Noi, da parte dell'altro Conte, abbiamo sentito e continuiamo a sentire tante parole alle quali però non seguono dei fatti o seguono dei fatti che sembrano un po' distanti dalla realtà. E a tal proposito io volevo invitare tutti quelli che ascoltano ad andare a dare uno sguardo, se non l'hanno fatto di recente, alla pagina Palermo Produttiva, perché ci sono una serie di novità, nel senso ci sono post nuovi, argomenti nuovi, situazioni nuove che si creano e che diventano sempre più interessanti, perché ovviamente il tempo passa, gli animi in qualche maniera si scaldano e aspettiamo tutte le risposte che in realtà continuano a non arrivare. Adesso si è detto che si sta preparando un piano di rilancio, si era detto già prima, sembrava imminente, adesso si è detto che il piano di rilancio si sta preparando per settembre, quando a settembre dovrebbero essere disponibili in parte le somme di cui si sono fatti la bocca grande che dovrebbe arrivare da parte dell'Europa. Insomma, se non è una presa in giro, sa tanto di una cosa di questo genere, e obiettivamente al di là degli schieramenti, al di là delle convinzioni, al di là delle appartenenze, il punto è uno ed è semplice, almeno dal nostro punto di vista, ovvero sia quello delle partite IVA, dei lavoratori autonomi. Va bene quasi tutto, ma l'importante è che sia immediato, cosa che invece non è. La prima domanda che volevo fare, poi ovviamente apriremo tanti altri argomenti, è quella al nostro Conte. Salvuccio, a che punto sono, che tu sappia ovviamente, i 98 decreti attuativi di cui necessita il decreto rilancio? Ricordiamo che tra un mese, poco più di un mese, dovrebbe diventare legge, quindi ci sono anche dei cambiamenti di cui già si comincia a parlare, per quanto a livello di ipotesi.
Insomma, ce la facciamo in un mese oppure no?
diciamo che c'è una sorta di assalto alla diligenza, quindi in realtà ci sono tantissime proposte e chiaramente molti schieramenti che cercano di mettere anche un po' il loro imprinting sulle misure che si stanno cercando di sviluppare. I 98 decreti attuativi, diciamo che sono tutti ancora da attuare, probabilmente, o comunque la maggior parte. Certo, qualche cosa, diciamo, qualche chiarimento c'è stato e qualche cosa è venuta fuori, ma per il tipo di, diciamo, di normazione che c'è in Italia è inevitabile che ci siano appunto dei tempi tecnici purtroppo molto lunghi, e questa è una delle cose su cui diciamo che il mio omonimo dovrebbe cercare di lavorare e dice di lavorarci, perché il problema della burocrazia è risultato a tutti, diciamo, un problema chiaro ed evidente, nel senso che qualsiasi decreto, per quanto emergenziale, non ha mai avuto un'immediata applicazione, cosa che non è accaduto negli altri paesi. Dico, voglio pensare all'Inghilterra, ma un fatto, diciamo, uno dei paesi che ci risulta più di immediata evidenza è la Germania, che ha praticamente fatto delle erogazioni a fondo perduto, quelle che un po' simili a quelle che dovrebbero fare da noi, anche se un po' più cospicue, però diciamo che il tutto è avvenuto quasi con uno schiocco di dita, oppure, diciamo, la nuova decretazione di rilancio che in Germania, diciamo, è stata studiata nel giro di, se non ricordo male, un paio di giorni. Quindi,
Sì.
diciamo, abbiamo noi, purtroppo una capacità di intervento e di reazione, sui fatti, appunto, della nostra attualità, della nostra vita quotidiana, che sono effettivamente dei tempi, alle volte direi mastodontici, ma anche con tutta la buona volontà non potranno mai essere così immediati come è giusto che siano. Infatti, diciamo, come giustamente diceva Lello, nel gruppo Palermo Produttiva si nota molto questa sofferenza proprio delle imprese verso questa incapacità appunto governativa di rispondere prontamente alle esigenze. E purtroppo, come tutte le grandi crisi che nascono e le recessioni, è una, diciamo, più avanti si va, più è evidente l'esigenza che si ha, che in questo caso naturalmente è un'esigenza molto di liquidità, e chiaramente anche, appunto, come dicevo prima, un'esigenza di semplificazione di tutti i processi e di tutte le procedure.
Senti, io ho la
Quindi.
percezione che molte volte, perché io sento te, chi fa il tuo mestiere, poi sento anche gli imprenditori, vedi Lello, vedi Vittorio Provenza e tutti gli altri che sono trascorsi da questo, passati proprio su questo spazio, e sento di aziende che si sentono quasi abbandonate, non hanno gli aiuti che meritano, la cassa integrazione non arriva, anche gli aiuti a fondo perduto latitano. Poi leggo le dichiarazioni del presidente dell'INPS, te li dico, che dice: stiamo sovvenzionando con la cassa integrazione anche aziende che potrebbero ripartire magari al 50% e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo. E io dico: ma come
Allora, se
funziona?
serie è l'altra, Tritico si distingue, voglio dire.
Appunto, cioè, ma questa è la sparata bella grossa, c'è cioè più delle altre questa qua.
Vabbè, ma non è neanche la peggiore. Se ricordate, all'indomani del primo decreto Cura Italia, intervistato in una delle trasmissioni televisive di cui ci siamo fatti di Andovena, soprattutto nei primi giorni, e lui disse che l'INPS avrebbe provveduto speditamente e velocemente, nell'arco di qualche giorno sarebbe riuscito a far fronte a tutti gli impegni presi dal governo. Cioè, questo ovviamente non era possibile, c'era cioè ridicolo dirlo, ma tanto più ridicolo il fatto che ancora oggi non è così. Adesso, oltre a questa dichiarazione, e che poi però, attenzione, su questa dichiarazione io poi tornerei magari nella seconda parte del nostro intervento, perché in realtà, oltre a essere un'affermazione sbagliata da parte di un personaggio che io ritengo inadeguato in quella posizione, e non da ora, però è comunque sintomo chiaro di una visione che ha lo Stato, un certo Stato, nei confronti dei lavoratori autonomi e delle partite
Sì,
IVA. Io non
proprio
so
quello.
se siete
Ecco,
d'accordo. Lello, se posso aggiungere la mia,
Vai.
in effetti, comunque, diciamo che questa figura Tridico, diciamo, è un po' è figlia, diciamo, di tutta una classe, diciamo, di tutta un'area politica che purtroppo vive, diciamo, in un contesto di, lasciatemi passare il termine, perché non trovo nulla di meglio,
Vai.
di luoghi comuni in cui fondamentalmente la partita IVA è, diciamo, l'evasore da combattere, da affrontare, piuttosto che quello che cerca di approfittare, diciamo, delle iniziative dello Stato. Ed è un'impasse, diciamo, nella quale, peraltro, diciamo, è interessante perché è un'impasse nella quale noi ci troviamo davvero da parecchi anni. Io ho a che fare con molti imprenditori, alcuni che naturalmente che scartano spesso iniziative, diciamo, agevolative, quali possono essere dei contributi piuttosto che crediti d'imposta o quant'altro, perché ritengono che comunque queste iniziative siano finalizzate a una successiva incursione, tra virgolette, o un successivo accesso dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che della Guardia di Finanza, che se le riprenderà con tutti gli interessi. C'è questo timore, che è un timore che viene da tanto tempo, cioè da molto prima che io fossi consulente, dalla vecchia legge
Quindi è un retaggio proprio
488.
atavico degli imprenditori, dici tu.
Esatto, gli imprenditori, diciamo, che hanno purtroppo imparato col tempo a diffidare dello Stato. È una cosa bruttissima questa che sto dicendo io, perché questa cosa è veramente un blocco reale che si deve assolutamente superare se vogliamo davvero pensare a un rilancio e anche alla possibilità che le imprese possano di nuovo tornare ad aver fiducia in uno Stato che realmente fiducia nelle imprese non ha. Quindi diciamo, ci troviamo di fronte a una situazione in cui lo Stato offre, diciamo, una mano, l'impresa non si fida e di contro lo Stato ha la presunzione che l'imprenditore sia un evasore, quando in realtà sappiamo che l'87,5% appunto, circa delle imposte che vengono pagate, vengono pagate dalle partite IVA. Quindi ci troviamo nell'assurdo in cui la realtà non è assolutamente coincidente con il luogo,
con le percezioni, cioè le percezioni da un lato e dall'altro sostanzialmente.
Esattamente.
Allora, piccolo break pubblicitario, Lello, sì. Subito dopo, sì. Quale sarà l'argomento, il focus della seconda parte?
Vabbè, allora, ovviamente ne possiamo aprire tante, ci sono, credo che Salvo Conte ne abbia preparati già un paio, mm-hmm. Ma ovviamente io prima della pausa pubblicitaria, per quanto vai, per noi sia fondamentale la pausa pubblicitaria, perché alla fine di quello campiamo e quindi cerchiamo di farla al meglio, io però volevo dire una cosa, volevo replicare a quello che avevi detto un po' tu all'inizio, Massimo, sì. Cioè dalla voce delle imprese, le imprese si sentono abbandonate, che si sentono di non aver ricevuto gli aiuti di cui hanno bisogno. In realtà io credo che poi alla fine il problema non sia esattamente questo. Poi magari ieri abbiamo avuto come ospite Yolanda Riolo, che ha detto che per fortuna la sua azienda era strutturata e quindi non ha avuto grossi problemi nel gestire questo periodo, ma e ovviamente non è la normalità, non è sicuramente un caso esemplare, ma non è
in quel
la normalità.
Caso è più l'eccellenza, diciamo, non è la normalità.
Sì, però io credo che in realtà il titolare di partita IVA rinuncerebbe volentieri a certi aiuti spot denominati in televisione, ma vorrebbe avere una maggiore possibilità di sviluppare il proprio lavoro, non dico di decidere in assoluta autonomia, ma sicuramente avere una sorta di manifesto fatto da qualcuno che comprenda le esigenze e su quello poter operare. Probabilmente anche il fondo perduto, e su quello potremmo anche parlare, sì. Perché anche quello è un problema atavico. Probabilmente il fondo perduto, che poi si può declinare in qualche migliaio di euro o qualche decina di migliaia di euro nel caso delle imprese più grosse, probabilmente sono semplicemente una somma che la partita IVA aspetta solo per dire: mi hai fatto un danno enorme, non mi fai lavorare, mi metti alle condizioni, mi dici un sacco di stupidaggini, quantomeno quelli me li devi dare. Ma se di contro arrivasse una proposta seria, concreta, di quelle che oggi me la dici e dopo domani, per non dire domani,
è operativa,
probabilmente io in quanto imprenditore, non in quanto Lello ovviamente, io sarei anche disposto a rinunciarci, nel certo. Senso che se so che da oggi, da domani, da dopodomani posso mettermi in condizione chiara, tranquilla per poter lavorare, probabilmente quello a me non serve, o quantomeno certo. A quel tipo di partita IVA che ha, come dice Cleo, è un suo claim, scusando il gioco di parole, è quello che ha nel suo DNA quello di produrre, di operare e di cercare di progettare. Poi gli altri, vabbè, insomma, è un altro discorso. No, ovviamente non vogliamo sostenere che tutte le partite IVA siano tutte degli stinchi di santi, non vogliamo sostenere certo. Nemmeno che tutti i governanti e i politici siano tutti disinteressati su quello che fanno. Però voglio dire, la normalità è quella di cui abbiamo bisogno, ed è quella la normalità di cui abbiamo bisogno. Non
tornare altro. Alla normalità. Break per noi, pubblicitario, tra un po' sarà ancora Palermo Produttiva all'interno del Time Magazine. Rieccoci in diretta alle 12.30, ben ritrovati al Time Magazine. Intanto stavo vedendo che comincia a essere battuta un po' dai vari portali di informazioni. La notizia che abbiamo dato in anteprima, grazie al vicepresidente della regione Gaetano Mao, patto tra regione e Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del centro direzionale di Palermo. Abbiamo fatto una bella anteprima, uno scoop in anteprima, quindi grazie al vicepresidente Armao, che ci vuole bene e ha voluto condividere con noi questo. Allora, rientriamo al passo con il gruppo Palermo Produttiva. Credo dovremmo
dovrebbe esserci in collegamento Cleo Licalzi.
Anche Cleo Licalzi. Buongiorno Cleo.
Buongiorno Cleo.
Buongiorno a tutti.
Ben trovato.
Allora, vogliamo subito incendiare la discussione.
Certo.
Vogliamo chiedere Cleo che ne pensa di questo accordo della regione con Cassa Depositi e Prestiti.
Guarda, è un accordo che riguarda il centro direzionale, quindi non riguarda le partite IVA, riguarda un efficientamento dei costi della regione. Io direi di rimanere sul pezzo delle partite
IVA. Però l'edilizia che ne avrà un bel vantaggio anche l'edilizia, per cui inevitabilmente saranno coinvolte anche le partite IVA, o no?
Mario, quando partirà ne avrà un grande vantaggio l'edilizia. Noi facciamo in modo che l'edilizia esiste fino a quel momento, cerchiamo di accompagnarla fino a là.
Giusto.
Allora
c'è anche il ponte per far riprendere l'edilizia.
Il ponte è bellissimo.
È giusto.
È vero.
Allora, io volevo riprendere, non so se hai seguito...
Le piccole opere come se fossero enormi, centro direzionale e ponte sono enormi, non sono piccole, ma noi assistiamo alle inaugurazioni in pompa magna di piccolissime, semplicissime opere di urbanizzazione.
Che poi magari non sono neppure finite, ma questo è un altro discorso.
Noi siamo partite IVA, non è questo il nostro argomento. Invece...
Allora... Io non so cosa hai seguito sino a questo momento, Cleo, ma ci eravamo fermati sul punto del fondo perduto, perché praticamente questo è il decreto rilancio, è stato presentato in TV il 13 di maggio, è stato pubblicato una settimana dopo, 8 giorni in realtà, quindi il 21 di maggio, dovrebbe diventare legge entro il 21 di luglio. Per dare due tappe. Sembra che soltanto ieri abbia cominciato, questo lo chiedo proprio per la sua competenza specifica al nostro Conte, credo che proprio ieri abbia cominciato a girare una sorta di bozza che l'Agenzia delle Entrate, del documento che l'Agenzia delle Entrate richiederebbe alle varie partite IVA, ai vari professionisti per poter richiedere questo fondo perduto. Salvo, tu che ne sai di questa cosa?
Lello, se posso un attimo prima di far rispondere al nostro Conte. Allora, da ieri a noi addetti ai lavori, insomma, chi partecipa ad alcuni tavoli nazionali, abbiamo in mano le 136 pagine del piano Colao, ancora non è pubblico e quindi non è divulgato, non è conosciuto. Il piano Colao, che è chiaramente un piano, ok? Quindi ancora sta dettando quali sono linee su cui si può intervenire, non sono norme, non sono specifiche, ma detta e traccia alcune direttive correttive di tante misure che non sono adeguate. Non traccia come saranno modificate, quindi io non posso fare un giudizio perché non lo dice. Però prende questo del credito d'imposta, gli affitti, lo traccia in maniera ben precisa. Parla del fondo perduto, parla di misure per incentivare la parità di genere in senso concreto, la parità salariale, gli asili nido, le possibilità di work-life balance, quindi comunque di un bilanciamento tra vita e lavoro che consenta l'espletamento della genitorialità completa, quindi sia per uomini che per donne la possibilità di lavorare. Sembra un bellissimo piano.
Tu l'hai letto fino alla fine?
Le 136 pagine, come sempre, mi accompagnano nelle letture notturne.
Mamma mia.
Però stiamo parlando, là non ci sono le misure. Allora, quello che adesso, secondo me, dobbiamo fare attenzione, siccome si chiama Piano di Rilancio 2020-2022, al di là dell'ammortizzatore per riuscire a farci superare questa fase, che ancora, come sappiamo, non è applicato, perché sulla cassa integrazione ci sono degli errori, ci sono state delle mancanze, sul credito imposta ancora ci sono parecchi dubbi che dovranno essere chiariti dai decreti attuativi, c'è anche una convergenza sempre tra misure regionali e nazionali. Io guarderei con attenzione al dibattito attorno a questo piano, perché se perdiamo l'occasione di rilancio non abbiamo di che parlare. Sinceramente, noi dobbiamo declinare da oggi la parola presente, ma la parola futura per le partite IVA. Quindi credo che il tavolo sia questo in cui si discuterà il piano rilancio, fondamentale che ci sia la partecipazione di chi rappresenta le partite IVA, che ci sia la prospettiva di chi rappresenta le partite IVA, di chi rappresenta la quotidianità. Noi non lo siamo, noi diamo voce a un'espressione delle partite IVA, ma non a tutte. E invece viene fatto dalle
Rischio che ci invitino agli stati generali non ce n'è, insomma, come Palermo produttivo.
Guarda, gli stati generali, io ci sono delle parole a cui diciamo non riesco ad affezionarmi. Stati generali già mi sembra un convegno, sembra fumo. Auspico semplicemente che si ricordino che siamo necessità di non avere ambliopia, cioè di non guardare con un occhio pigro, cioè di avere delle competenze sia maschili che femminili. Questo è un Così glielo ricordiamo prima, così vediamo se negli Stati Generali se ne sono ricordati, visto che è dibattito, tra l'altro, ritengo meritevole di questi giorni. C'è un altro piano che mi è arrivato nelle mani ieri, ma questo l'ho letto velocemente, appena è uscito dal Ministero degli Affari Esteri, ma in collaborazione con altri ministeri, ha solo 8 pagine, quindi l'ho letto velocemente, che è piano per il Made in Italy. Quindi un piano fortissimo che mette in gioco una serie di risorse per rilanciare il Made in Italy nella moda, nell'agroalimentare, nei sistemi di cultura e nei sistemi delle imprese. Mette in gioco diversi soldi. Io ho letto parecchie risorse, non c'è ancora spiegazione di come. Credo che queste due misure, se noi ci facciamo trovare pronte, proprio perché come dici tu, il claim delle partite IVA è lavorare, produrre e nel loro DNA c'è fare, credo che questi due documenti non li dobbiamo giudicare e commentare alla fine, quando scopriremo che non sono andati bene, perché quello non ci serve. Noi oggi dobbiamo far sentire la voce di cosa ci serve per rilanciare quello che è un patrimonio che non ci toglie nessuno, che è il Made in Italy. Cominciando però da noi, anche una riflessione sui consumi locali e sapere fare i consumi locali e quindi avere attenzione alle piattaforme di e-commerce che fanno e incrementano il PIL nostro locale e non il PIL di altro. Parlo per esempio di sistemi di prenotazione alberghiera, così tanto per non fare nomi
Sì, tanto per.
qualsiasi. Esatto.
Allora, la risposta di Conte gliela facciamo dare?
Sì, certo, allora.
Eccolo.
Ma,
Se
però.
Casalino è pronto, sì.
Sì, certo.
Allora, io intanto però mi vorrei ricollegare a questo. Dico, è indubbio che è auspicabile che ci sia appunto anche diciamo, ci siano dei tavoli quantomeno in cui le partite IVA vengono ascoltate. Però devo dire che purtroppo, diciamo, l'esperienza almeno di questi ultimi mesi ci ha fatto vedere totalmente l'opposto, cioè l'incredibile capacità che ha questo governo di creare delle task force, delle commissioni, dei comitati, eccetera, eccetera, da cui poi in realtà non c'è mai stata fondamentalmente una capacità d'ascolto, e molto spesso dei lavori prodotti da queste commissioni o dalle queste task force non sono mai stati attuati a dovere. Anzi, diciamo, c'è una scarsissima capacità di ascolto, in particolare di alcune sigle che secondo me andrebbero quantomeno ascoltate, proprio perché rappresentative di una popolazione di partite IVA che realmente ha forse più di tanti altri le sue esigenze. E speriamo soprattutto di vedere qualcosa sugli investimenti, perché io credo che questo paese, negli ultimi, possiamo dire anche 20 anni, ha sempre tagliato sugli investimenti in particolare le infrastrutture, ma anche gli investimenti comunicativi, e questo, diciamo, ha causato sempre di più un depauperamento proprio della nostra attività. Io faccio sempre un esempio molto concreto. È vero che le tasse sono molto alte e che comunque vanno fatti degli interventi sul cuneo fiscale, ma se diciamo l'impresa si basasse tutto sul peso della fiscalità, in realtà probabilmente tutte le imprese già si troverebbero in paesi africani dove hanno diciamo dei vantaggi nei tassi di cambio, per esempio, e potrebbero pagare tutte le tasse che vogliono. Ma le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi tipologia di attività, che vada dal turismo all'esportazione di qualsiasi tipo. Quindi io so che la Commissione Colao ha effettivamente avuto un occhio di riguardo su questo aspetto, in particolare anche sul 5G, sullo sviluppo del 5G, almeno queste sono le voci che
Sì.
mi sono arrivate. Però vedremo se in realtà, più che altro vedremo proprio come verrà applicata e se ci sarà una capacità, di visione più ampia, ecco, del governo, perché si rischia di fare sempre, appunto, come diceva Lello poco fa, i bonus, gli incentivi micro, le cose che non servono obiettivamente a nessuno, servono soltanto per portare probabilmente voti a stretto giro, ma nel lungo termine naturalmente dando insoddisfazione. Detto questo, diciamo, vi espongo brevemente questa cosa del fondo perduto, nel senso che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello, diciamo, il modello in bozza, che probabilmente sarà comunque quello definitivo, della dichiarazione che viene effettuata per la richiesta di questi importi, a cui comunque non hanno la possibilità di accedere tutte le partite IVA, ma soltanto determinate, quindi società, in particolare commerciali, artigiane, ma anche gli agricoltori. Diciamo che va a sostituire quello che era il bonus, diciamo, l'indennità che invece è stata erogata per marzo e aprile. Lo dico perché molti hanno fatto confusione e mi sono trovato spesso a dover parlare con clienti, ma anche non clienti, che appunto pensavano di ricevere entrambe, cioè una sorta di bonus 600 e pure il fondo perduto, ma non è così. Questa misura, appunto, in questa misura bisogna fare molta attenzione, perché ci sono dei piccoli ostacoli, nel senso che ci sono degli errori nella compilazione, ma soprattutto per quanto riguarda la parte dell'antimafia, delle dichiarazioni, diciamo, che non risultano vere, perché comunque l'Agenzia delle Entrate verificherà in ogni caso queste dichiarazioni antimafia, si rischiano pesantissime sanzioni. Quindi, diciamo, è importante che il modello venga compilato, diciamo, nel migliore dei modi. Chi può averne accesso? Presto detto, diciamo, credo che ci sia stata un'ampia diffusione in merito, perché sono tutti i soggetti che nell'aprile 2020 hanno avuto un calo di fatturato rispetto all'aprile del 2019 pari almeno al 33%.
Il che non è difficile. Però, in molti casi. Il che non è difficile,
no,
in molti casi.
No, assolutamente. Ma in realtà, però, vi devo dire che in questo diciamo, indicatore, per quanto, diciamo, è un indicatore che è stato dato, diciamo, per dare una certezza fondamentalmente, cioè più facile da individuare, in realtà non è neanche, secondo me, l'indicatore più appropriato. Perché verosimilmente forse sarebbe stato opportuno andare a fare una verifica dei ricavi. Ci sono alcune misure che verificano i ricavi di competenza del mese, e vedete che i ricavi di competenza del mese sono sicuramente dei dati molto più attendibili, perché se negli esercizi al dettaglio la cosa coincide, quindi, diciamo, fondamentalmente un negozio è rimasto chiuso e quindi c'è la,
certo,
la, in molte altre realtà si trovano, per esempio, ad avere effettivamente un fatturato che è semplicemente il fatturato di lavori, per esempio, già eseguiti nei mesi di gennaio, quindi diciamo i mesi che erano realmente
produttivi,
le realtà erano ancora aperte, quindi probabilmente il dato del ricavo di aprile si andrebbe a vedere nel fatturato mancante, assolutamente inesistente, di giugno-luglio. Quindi, diciamo, purtroppo
crea una discrepanza sostanzialmente.
Se posso dire, non, io non sono d'accordo con questa visione. Il parametro del ricavo è pure di diseguale, e questa impostazione non è equa per le partite IVA. Noi dobbiamo sempre distinguere le partite IVA, se le chiamiamo in questo modo, sono generiche. Ogni settore ha le sue specificità. Anche con i negozi bisogna vedere in che stagionalità si è chiuso il negozio, perché in questo caso ha perso la vendita della coda della stagione invernale e non ha la merce per iniziare i ricavi della stagione estiva, perché se è un franchising non ha magari ricevuto la merce. Però nel settore del turismo il parametro sia del ricavo che del fatturato di aprile è un parametro totalmente falsato, perché i ritmi di entrata e uscita del settore del turismo, per la sua specificità, sono chiaramente legati ad altri sistemi. Quindi andava probabilmente fatto uno sforzo di differenziazione per settore e per tipologia. Però io continuo a dire questo: se oggi noi discutiamo di ciò che un'agenzia delle entrate ha specificato, cioè se noi stiamo qui per discutere di che cosa è stato fatto e non ci piace, noi non facciamo un passo avanti, cioè non, purtroppo non, cioè, non lo cambiamo la modifica, è sulla misura che dobbiamo intervenire. C'è un DL rilancio che ancora deve diventare legge, che ancora deve avere i decreti attuativi, Le nostre, secondo me, interventi devono fissare i paletti per quello di essere fatto. Su questo del turismo, che poi riguarda tutti, perché se io non faccio ripartire il sistema del turismo, non faccio ripartire il commercio nei sistemi urbani, cioè nei sistemi turistici, non è che le cose sono differenziate, non faccio ripartire tutto il sistema Horeca, perché il sistema Horeca comunque prende anche dal turismo.
Verissimo. Allora, però io stiamo in conclusione, quindi diciamo entro diciamo, a cominciare a limitare i tempi perché abbiamo ancora un minuto, però una domanda diciamo di quelle mie sempre in maniera provocatoria devo farla, perdonatemi. Visto che si parla di ciò che dovrebbe accadere, c'è cioè il piano Colao, allora stiamo facendo è questo, è il rimborso, è il fondo perduto. Metti che, e la pongo e tocco ferro, mentre dico tocco ferro, visto che ci sono stati alcuni aumenti numerici di contagi, che arrivi così come preannunciato da qualcuno una seconda ondata, che cosa potrebbe succedere? Quindi non si è fatto niente negli ultimi 2 mesi, ok? Perché siamo stati ancora nella fase di organizzazione, questo e quell'altro. È possibile che ci sia una logica di attendismo proprio per capire se in autunno potrebbe tornare una seconda ondata, per cui dice hai nata rotta, rompila tutta, non facciamo niente, e poi come finisce su Conta e chi muore muore e qualcun altro riuscirà a risorgere? Che te ne parli di questa visione catastrofica, Cleo?
È catastrofica, in questo caso avrebbe una responsabilità enorme chi decide, e lo fanno pensandoci molto, le aperture o le riaperture, i protocolli di ripartenza, le modalità devono essere aperte, le app per contingentare e mettere in sicurezza la nostra salute. Io credo che l'Italia non ha nessuna possibilità di reggere un secondo lockdown.
Perché dici tu?
Se c'è un'ondata seconda, il sistema sanitario, che a questo punto si è risvegliato anche l'attenzione, deve avere la possibilità di intervenire per riuscire a mettere la sicurezza e la salute dei cittadini in garanzia, senza però incidere sul lockdown, che è stata una misura non sanitaria, una misura straordinaria nel momento che la sanità si riorganizzava. Io vorrei ricordare che l'Italia ha un piano per le pandemie dal 2006, la regione siciliana dal 2009. Questo piano delle pandemie, che comporta sia infrastrutture che formazione dei medici, piuttosto che l'organizzazione dei modelli, non è semplicemente una serie di enunciati, se lo attuiamo non può certamente prevenire la pandemia, ma può arginare il contagio e quindi può evitare il lockdown. Io direi che siccome il piano c'è e siccome da gennaio la parola pandemia da febbraio è entrata nel quotidiano nostro, io credo che se c'è ottobre, da gennaio a ottobre, chi deve pensarci ci deve pensare se ha la responsabilità di garantire la nostra salute, la nostra sicurezza. Quindi un po' meno concentrazione sulla figurina delle app o sul se un'app permette una registrazione o un'altra, e tutto ciò che ci garantisce salute venga fatto. Io non contrasterò mai tutto ciò che mette in sicurezza la salute dei cittadini, mai. Certo. Però le imprese, le partite IVA, le strutture commerciali, le strutture di lavoro di ogni genere non possono permettersi un altro lockdown, questo è certo.
Quindi scongiuriamo totalmente questa possibilità, naturalmente ce lo auguriamo, però insomma speriamo proprio che non accada e che quindi si possa procedere con questo progetto, del quale ancora non si hanno le mire abbastanza chiare, si auspica che sia funzionale. Dobbiamo chiudere, per cui grazie al nostro Conte, grazie a Cleo Licanzi.
Grazie.
Lello, vuoi chiudere tu in qualche maniera in 8 secondi e mezzo?
Sì, niente, avrei voluto sentire anche Cleo sulla dichiarazione del presidente dell'INPS, ma credo che
possiamo farlo domani. Farlo
eventualmente nei prossimi giorni.
Domani magari farà anche un'altra dichiarazione il presidente.
Legate a Palermo Produttiva, lo sapete già qual è il pensiero di
Cleo. Volevamo renderlo pubblico.
Credo che lo sappia anche lui a questo punto. Sì. E lo sanno i lavoratori che aspettano la cassa integrazione.
Dice che gli fischiano le orecchie.
Gli saranno esplose.
È vero. Va bene,
e
Lello.
E poi soltanto per chiudere, poi è bello sentire, insomma, Cleo che già va a una velocità diversa, è già proiettata verso il futuro, verso le prospettive 2020-2022, e chiaramente è una cosa importante quello che ha detto lei, assolutamente giusto. Non possiamo limitare invitarci a dire guarda questa cosa non mi piace oppure questa cosa che è stata fatta non va bene. Bisogna cercare di operare per quello che è possibile, certo. Proprio nel momento in cui queste norme sono ancora in discussione. È anche vero però che la quotidianità ci richiede comunque un'attenzione a quello che è lo sviluppo giorno dopo giorno, perché queste cose, come vediamo, vanno avanti da diversi mesi. Nel frattempo siamo quasi siamo oltre un mese dalla riapertura di certe attività, nel frattempo sono arrivate nuove bollette, nuove affitti.
Sì, infatti, la normalità, la quotidianità ha ripreso il suo cammino in maniera inesorabile.
C'è. Comunque occorre comunque in ogni caso cercare di capire quali sono le soluzioni migliori per intanto gestire l'oggi, ovviamente stando molto moltissimo attenti a quello che potrebbe essere lo sviluppo di domani. E credo che questa puntata sia stata proprio esattamente il simbolo, certo. Cioè dal punto di vista del consulente Salvo Conte, che parliamo di quello che risulta ad oggi, da un punto di vista invece del volano, perché scintilla già è un altro, del volano invece che è Creoli Calze, è giusto cominciare a parlare anche di quello che potrebbe, di quelli che potrebbero essere i piani del futuro, fermo rimanendo che tutti quanti, come anche ci è stato detto in tempi non sospetti, ci auguriamo che da questa pandemia venga fuori un'Italia totalmente diversa, ovviamente diversa in meglio,
ecco, dove possibile. Esatto. Che sia diversa sicuramente non c'è dubbio, il meglio dobbiamo auspicarlo. Grazie Bello, grazie Cleo, grazie al professor.
Ciao.
Buona giornata, a domani. Per noi qualche spot e poi torneremo per il rush finale del nostro Time Magazine. Restate con noi.